Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
La cooperativa agricola Il Forteto rappresenta oggi un valido esempio di creatività aziendale. Una fattoria di 450 ettari di frutteti, prati, pascoli e boschi, al cui interno sorge il caseificio, realizzato secondo criteri di massima funzionalità ed attenzione all'impatto ambientale.
Sky Crime presenta Il Forteto, parte quarta. Nel 1944 il funzionario della Croce Rossa Maurice Rossel esce dal campo di concentramento di Terezin con lo stupore di aver trovato un ghetto modello. Vitto abbondante, alloggi puliti e bambini sani. Addirittura ha assistito ad uno spettacolo inscenato dai deportati stessi. Peccato fosse tutto uno spettacolo, perfettamente architettato dalla Gestapo. A distanza di anni, Rossel si è chiesto a più riprese come fosse caduto così facilmente nella trappola nazista. L'accostamento con la storia che stiamo raccontando può indubbiamente risultare esagerato, ma alcuni punti in comune ci sono, come la dissimulazione del male e un mondo esterno incapace di accorgersi, in buona fede o con omertà. Queste valutazioni riecheggiano nelle parole dell'onorevole Jana Chiara M. durante un suo intervento alla Camera dei Deputati, dove ricorda alcune testimonianze. Il mondo esterno era il male assoluto. Erano stati bravi a farci credere che dovevamo stare lì, che dovevamo seguire quelle regole. Troppa vergogna a tornare indietro, troppa paura a lasciare un posto in cui ci avevano fatto il lavaggio del cervello. Nonostante la condanna con sentenza definitiva, il Forteto continua nel suo percorso cooperativo, comunitario, come se nulla fosse. Servizi sociali, famiglie d'origine, ASL, persino politici. Chiunque venga da fuori, cosa vede? Cosa può vedere quando arriva al Forteto? E soprattutto, cosa non vede? E perché? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. L'ascesa economica del Forteto inizia alla fine degli anni Ottanta, dopo la condanna definitiva di Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi per atti di libidine su minori. Sui giornali si possono leggere frasi come «Malgrado l'intervento della magistratura ne abbia offuscato l'immagine, la cooperativa Il Forteto continua ad essere una realtà viva ed operante». Torna su quel periodo Sergio Pietracito.
Dopo la sentenza dell'85, che viene sul campo disattesa e stigmatizzata come una sentenza politica frutto di un complotto, il Forteto comincerà un'ascesa pazzesca sul piano del sociale ed economico, perché il Forteto come azienda fatturerà già tantissimi miliardi di lire. Dal Forteto vengono invitati sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali e onorevoli, di tutto, di più. Cioè, più il Forteto si accredita sul territorio, con i magistrati, con la politica, con l'università, ma anche con la musica, con lo spettacolo, con i giornalisti, e più all'interno del Forteto il Fiesoli si sentirà onnipotente.
Quando veniva qualche avvocato, qualche personaggio pubblico, qualche magistrato, così naturalmente Fiesoli sembrava che fosse un compositore che facesse «te devi fare così», «te devi metterti così», «te ti metti un po' di rossetto», che era una roba poi mai, quando mai si diceva una cosa così.
Lei è Sara Manganelli.
Non era possibile, il rossetto era una cosa, era una bestemmia. Perché la comunità si fosse vista con occhi diversi, naturalmente, allora sì che ci faceva andare in pompa magna. Tutti noi dovevamo essere ovviamente come la famiglia cuore. E poi dopo veniva questo uomo a suonare il violino. Questo era, diciamo, la facciata che voleva far vedere. Quando andavano via, ritornava ovviamente la normalità. Quindi gli schiavi erano tutti ai suoi ordini, come sempre.
E sugli schiavi non si fa distinzione d'età, come ricordano Alessandro Bastianelli e Marica Corso.
Ti cominciano a dire: ora te da questo giorno vai a lavorare, da questo giorno te non giochi più, non sei più un bambino, vai a lavorare in casciaieria o vai a lavorare in stalla, dove volevano loro ti mettevano.
Io ho iniziato a lavorare verso i 10 anni, andavamo nei campi, c'è chi gli piaceva, c'è chi quel giorno per dire voleva stare a giocare, non voleva andare, perché da bambino pensi non sia obbligatorio. Chi non voleva andare stava in castigo, quindi si doveva stare al buio dentro questo, ognuno su un letto, tutto il pomeriggio lì, perché non si era voluto andare a lavorare nel campo. Mi è capitato un pochino più da grande, alle medie, di andare alle 3 di notte al caseificio e poi partire alle 7:30 per andare a scuola.
Ed Alessandro, è più bravo di tutti, guarda.
Il lavoro dello stalliere mi piaceva, però lì feste, sabati, domenica, non esistevano. Lì lavoravi, punto.
Non avevamo degli orari di lavoro. Il lavoro ai Forteto era sfiancante perché non c'era pause, però in dei momenti serviva anche a essere un po' estranea a quelle situazioni che si viveva lì, insomma.
Lui è il socio Alessio Fiesoli.
In qualche modo era un po' un sollievo per me, perché potevo stare diverse ore lontano da quel contesto. Non si percepiva uno stipendio direttamente. Probabilmente sulla carta esisteva una busta paga, esisteva, però nella realtà rimaneva nelle casse della cooperativa.
Ogni tanto arrivavano i controlli dell'ASL e ci facevano nascondere tutti dentro una stanza. Si sapeva benissimo che non si poteva essere visti da gente esterna a lavorare. Ci ritrovavamo tutti lì dentro, nascosti fino a che non andavano via.
Quando qualcuno si tagliava, a me mi è successo di avere una ferita grave da parecchi punti di sutura, me li ha dati Rodolfo Fiesoli, che aveva la terza media, perché era bene non farsi vedere al pronto soccorso, perché magari se andava al pronto soccorso qualcuno poteva allarmarsi e mettere negli occhi, in un ambiente dove le persone lavoravano gratis, dove prendevano gli assegni di disoccupazione pur lavorando 365 giorni l'anno. Quindi il sistema cercava di tenere tutto chiuso e fare tutto in famiglia, tra virgolette.
La politica, con il senno di poi, è chiamata ad un tardivo esame di coscienza. La vergogna di quel ritardo traspare dal tono dell'onorevole Maria Teresa Bellucci, di Fratelli d'Italia.
In questi 40 anni in cui la comunità Il Forteto ha ricevuto più di 1 milione di euro, in questi 40 anni in cui nel 2015 il Fiesoli è stato invitato a presenziare nel Senato e a presentare il suo libro, io mi chiedo come le istituzioni abbiano potuto permettere tutto questo.
Una vicenda dolorosa, due fratellini, figli di italiani immigrati in Belgio, dati in affidamento dopo presunti abusi. Adesso la mamma, dopo la separazione, chiede di riavere i figli con sé.
Il 13 luglio 2000, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia al pagamento di 200 milioni di lire in favore di Dolorata Scozzari e dei suoi figli, Giuseppe e Samuele Aversa, affidati ad una coppia del Forteto. Lo Stato italiano non avrebbe garantito alla madre il diritto di vedere regolarmente i suoi figli. Lo sentiamo dalla viva voce di uno di loro, Giuseppe.
Per il primo anno non mi fanno vedere nessuno, né a me né a mio fratello ci fanno vedere né mia madre né mio padre. Cioè io, nonostante tutto quello che succedeva, io e i miei genitori li ho voluto e li voglio tutt'oggi un ben dell'anima. Cioè anche a mia madre, nonostante il rapporto pessimo che sa, cioè è sempre mia madre, come mio padre è sempre mio padre. E Questo, diciamo, distacco forte è stato il perno con cui poi l'Unione Europea ha fatto la condanna all'Italia.
Il caso intercetta anche l'inevitabile interesse dei media.
I fatti qui sono due. C'è una pesante sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla negazione, questo dice la Corte, alla madre di vedere i bambini, e c'è l'oggettiva presenza di due persone condannate per abusi sessuali che stanno in una struttura che si occupa di minori, quindi questo è certamente un problema.
Nonostante la condanna, i minori sono stati orgogliosamente trattenuti al Forteto. La madre ricorrente non li voleva per forza a casa, diceva semplicemente: io ho scoperto che quello è un mondo di orrori e quindi per favore togliete i bambini dal Forteto. La risposta è stata da parte del governo italiano che tutto al Forteto va bene, che la famiglia funzionale, la famiglia affidataria è perfetta.
All'incontro del 24 maggio 2001 sono presenti il tutore dei minori, il sindaco del comune di Vicchio, il vice sindaco e molti altri. Sui documenti ufficiali relativi alla visita si può leggere: il clima è apparso sereno e collaborante. Tutto normale, insomma. Ma cosa è accaduto dopo quel giorno?
Dal 2001 in poi, con la sentenza della CEDU, io ho passato praticamente 4-5 anni in cui ho difeso il Forteto a spada tratta dall'accusa, appunto, che veniva rivolta da mia madre, che poi ho scoperto essere fondate. Ma lì dentro veniva detto e spiegato che era stato tutto un errore giudiziario, e poi, vedendo anche che continuavano a affidarli i bambini, nessuno veniva a fare controlli, veniva personaggi importanti, veniva politici, magistrati, davi per scontato che forse allora avevano ragione loro. Poi, ora è brutto a dire, io lo ringrazio Rodolfo per averci provato con me a quel modo, perché forse se non l'avesse fatto io non sarei riuscito a aprire gli occhi. Era un periodo in cui io volevo scappare, volevo anche farmi fuori in realtà, cioè avevo proprio crisi forte, pesante. Questa cosa lì dentro non era ben vista, anzi. Quindi cominciai a passare tanto tempo con Rodolfo. Rodolfo venne su, mi ricordo bene la scena, chiuse la porta a chiave, si mise la chiave in tasca. Io a quei tempi non ero come sono ora, ero molto più piccino. Rodolfo invece era un omone con tanta forza fisica. E lui cercò appunto di parlare con me, mi disse, si ritornava un po' ai discorsi di chiarimenti, mi disse che in realtà il mio comportamento era perché io non avevo mai affrontato niente nella vita, riferito a quello che avevo vissuto, non ero riuscito a togliermi questa materialità, avevo questa forte diffidenza verso le persone che invece dovevo togliermi perché lui aveva l'amore puro, e pian piano cominciò ad abbracciarmi fino a farmi mettere a sedere sul letto. Poi mi spinse sul letto proprio, fino a farmi sdraiare. Inizialmente mi dette un bacio stampo e io lì per lì mi rigidì. Lui se ne accorse subito di questa cosa e mi disse: no, ma non ti devi preoccupare, questa è una cosa per tu bene, io non ho alcun altro fine, perché io non ho materialità, io sono puro, sono libero. Cioè, riusciva a convincerti che lo sbagliato eri te. Poi dopo, quando lui invece cercò di ribaciarmi, questa volta con la lingua, Leon ce la fece, mi rigidì ancora di più e gli dette una spinta, andò via. E lui se la prese proprio malissimo questa cosa qui. È da lì che io cominciai a farmi qualche domanda sul perché, ma non subito, perché anzi il primo mese non ne parlai penso quasi con nessuno. Prima ne parlo con un ragazzo più grande con cui lavoravo in caseificio. E lui mi rispose testuali parole, me lo ricorderò sempre, credo: o che le fa ancora ste cazzate? Mi saprei un mondo. Cioè, in realtà, mi saprei un mondo. Mi crollò il mondo addosso, che è ben diverso. E poi ne andai a parlare con Gino. E lui non rimase sorpreso. Per me fu una coltellata. Proprio grossa. Ma anzi, appunto, mi disse che in qualche modo dovevo cercare di stare un po'... cioè, appunto, di chiudere un occhio, di andare oltre... che sì, magari non sarebbe risuccesso, ma quasi come se fosse una cosa fatta appunto a fin di bene. Che erano le stesse cose mi diceva il mio pedofilo, pari pari. I primi tempi il mio pedofilo non abusava di me con forza, ma con amore. Mi ci portava per induzione, che era un po' quello che aveva cercato di fare lui. E proprio questa analogia mi ha fatto aprire gli occhi. E quando Gino mi disse così, io lì per lì pensai, allora ci si dentro anche te. Cioè, voi siete tutti di banda, non se ne salva uno.
Il padre affidatario Gino Calamai, di fronte ad un confronto con Giuseppe, si ritrova a dover prendere una decisione cruciale.
Quando parlai con Giuseppe di questa cosa, anche questo è un aspetto di cui mi pentirò per tutta la vita, che gli dissi: Giuseppe, cerca di far finta di nulla, perché sapevo cosa voleva dire mettersi contro il fietolo. Nei giorni a venire mi si imponeva una scelta da fare, quella che veniva in qualche modo raccontata dalla comunità, che era uno fuori di testa, oppure quella di difendere Giuseppe dal tentativo di abuso o di violenza sessuale che aveva subito da Rodolfo. Io sono stato un periodo molto, molto travagliato, perché era una scelta che in qualche modo mi avrebbe cambiato la vita, in un modo o in un altro. La loro risposta era che anche io ero fuori di testa, avevo perso la ragione e quindi raccontavo cose non vere. E quindi è diventato un periodo che è durato un anno e mezzo buono, in cui io sono stato isolato.
Col tempo, pian piano, io cominciai appunto a fare sempre più il disertore là dentro. E volevo capire bene se era una cosa riservata solo a me o se era una prassi invece comune. Quindi cominciai a parlare prima con i ragazzi e ho scoperto questo mondo sommerso, che appunto questa pratica della violenza sessuale era molto più diffusa di quello che pensavo.
Io ero insieme ad altre persone, tra cui c'erano anche dei minori, all'ora di pranzo nella sala mensa. Un socio dice: è tutta colpa tua. Dice: se i ragazzi si comportano in questa maniera e quindi non seguono più le indicazioni dei genitori, è tutta colpa tua. Sono rimasto un po' perplesso e impaurito. Ho acceso il registratore, la chiavetta mi portavo sempre con me, e un'altra persona è intervenuta e gli ha detto: chiunque ci sta bene qui si può togliere dai coglioni.
Io mi levo da
voglio. Perché no?
Perché no? Devi andare via, amore, hai ragione, devi andare via.
Io mi levo da voglio.
Perché? Perché?
Perché io non ho fatto nulla.
Come?
La cosa è sfociata in una rissa, in un pestaggio, se così vogliamo chiamarlo. Io lo sentii subito dalla voce che qualcosa non andava. Chiamai i carabinieri e mi feci mandare una volante e andai su al Forteto con i carabinieri. E c'era mio padre affidatario che gli andava di sangue. E lì per lì, appunto, anche i carabinieri si chiesero cosa era successo e loro: no, non è successo niente, se l'è fatte tutte da solo. Io ti ho fatto vedere in che condizioni stava, insomma, è difficile una cosa del genere. Però loro continuavano a dire: questa cosa se l'è fatte da solo, abbiamo avuto soltanto un piccolo diverbio, ma niente di che, è una cosa normale, però non è successo niente. I carabinieri giustamente dicevano: se è normale una cosa così, cioè, insomma, non mi sembra tanto rifinita. E da lì poi, appunto, diciamo, abbiamo preso la palla ai balzi, perché da lì sono partiti ad andare a chiamare le persone, la denuncia, la testimonianza, fino ad arrivare al giorno d'oggi.
Era una persona persa, perché all'inizio c'era solo due di fronte a una corazzata indistruttibile che era il Forteto.
Alla denuncia di Giuseppe Aversa e Gino Calamai si aggiungono nel 2010 decine di persone uccise dalla cooperativa. Il 27 dicembre 2011 si costituisce il comitato Vittime del Forteto. Nel suo piccolo, questa comunità è un prezioso caso di studio, dove le caratteristiche tipiche della setta sono facilmente riconoscibili. Fare leva sui punti deboli dell'individuo, creare senso di colpa, vergogna e paura. Eppure, alcuni soggetti hanno saputo superare quelle che in gergo criminale vengono definite tecniche di neutralizzazione, prima fra tutte la colpevolizzazione della vittima. Ma passare ai fatti non è impresa da poco.
fare la denuncia, a volte una persona pensa di essere una cosa semplice e istantanea, in realtà non è così, anzi ci vuole veramente tanto coraggio e sofferenza, perché comunque devi affrontare tante cose nel dettaglio e soprattutto devi affrontare persone che non vogliono fare altro che screditarti.
Non avevo la forza di guardare al mio passato, perché in qualche modo mi sentivo colpevole. E questo a me mi creava, oltre alla paura, grossa difficoltà, e per i coinvolgimenti che io avevo in oltre 30 anni di permanenza in Forteto. E quindi, diciamo, c'era un denunciare, ma allo stesso tempo anche un'autodenuncia.
Io sono uno degli abusati, l'ho detto al processo. Cosa denunci? Sei entrato a 18 anni e un minuto, non a 17 e 59. Quindi la legge ti dice sei consapevole, hai scelto. Cosa denunci? Sono un coglione? Bravo, ti eri maggiorenne, ma che? Cioè, non lo fai, ti vergogni, cioè, hai figli piccoli, eh? L'ho fatto quando lo dovevo fare, quando quella roba andava fermata, era un dovere. Cioè, io lo sentivo, perché per me, infatti non l'avevo detto né ai figli adulti, né a mia moglie, né a nessuno, né ai parenti. L'hanno scoperto sulla Nazione in prima in pagina a tutto fondo, dopo che ho testimoniato il 10 di gennaio del 2014.
Oggi il primo testimone al Tribunale di Firenze, Sergio Pietracito, una testimonianza molto toccante, durata diverse ore.
La testimonianza di Sergio Pietracito è stata molto minuziosa e ha scoperto il velo su particolari anche molto delicati che hanno portato il testimone a alcuni momenti di commozione. Dei 23 imputati erano presenti in 19, si attende con più di 100 testimoni un processo estremamente lungo.
Se ti allontani piano piano negli anni prendi coscienza di quello che hai fatto e non puoi trovare una giustificazione, non esiste, l'hai fatto. E quando sono stata al processo di primo grado è stato lì il momento più crudo, a quel punto non retto, sono stata più di un'ora in camera di consiglio con il presidente della camera perché non riuscivo a tornare di là e non sentirmi un mostro.
Diciamo, nessuno dei fondatori, di chi è entrato lì e c'è stato un certo periodo di tempo, può essere definito vittima, perché sono tutti ingranaggi più o meno importanti di un meccanismo che praticamente hanno contribuito a farlo girare.
Io ho aspettato anni che Fiesole andasse in galera e quando l'ho saputo, mi ci sono messo quasi a piangere, ho detto, bah, che fortuna, io libero e te in galera, ben ti sta, ora io mi godo tutta la libertà che te mi hai negato.
Il 17 giugno 2015 arriva la sentenza di primo grado che, insomma, che su 23 persone ne condanna 16. Sono condanne abbastanza pesanti, da Fiesoli a Goffredi. Insomma, Fiesoli era 17 anni, Goffredi 8. Io so che questo processo ha portato a un buon risultato, indiscutibile. Che poi abbia fatto giustizia e la verità sia emersa tutta, ho forti dubbi. A tutt'oggi.
Poi purtroppo l'appello e poi di conseguenza la Cassazione, almeno a me personalmente, mi hanno lasciato l'amaro in bocca e anche tanti dubbi. Tanti dubbi se il gioco ne è valsa la candela, ecco. Perché alla fine se si fa due conti sul concreto, di giustizia ce n'è stata ben poca. In carcere ci sono due persone, gli altri sono tutti a piede libero.
Il 6 novembre 2019 la Cassazione condanna in via definitiva Rodolfo Fiesoli a 14 anni e 10 mesi e Daniela Tardani a 6 anni e 4 mesi.
Ancora non riesco a farmene una ragione. Riuscire a capire come una vita così, diciamo, distorta poteva essere considerata una normalità.
Gino è pensionato e vive a pochi chilometri dal Forteto. Ogni tanto aiuta Giuseppe ad accudire i suoi figli.
Mi era rimasto il vuoto dietro, cioè di tutto quello che avevo visto nel Forteto, tutte le persone sulla statua, non avevo nessuno. La paura più grossa quando esci è l'affezionarti a qualcuno e di ritrovarti lo stesso a stare male.
Marika oggi lavora come corriere nel Mugello e presta servizio volontario a un'associazione animalista.
Forteto è violenza, tristezza, solitudine, morte, sicuramente è una parte indelebile che non cancellerò mai, perché fa parte di me, l'ho vissuto, sono 10 anni di vita, non sono 10 giorni.
Nel 2004 Sara fugge dal Forteto, aiutata da un amico. Oggi è allevatrice di ovini in Umbria, è sposata e ha un figlio. Sara ha deciso di non partecipare al processo contro il Forteto.
Erano parole al vento, non servivano a niente. Lui tanto, fino alla fine, continuava a negare. Penso che uno scusa non arriverà mai.
Max abbandona il Forteto nel 2011, insieme alla sua compagna.
I ragazzi sono le vere vittime degli inserimenti. Delusi dalla famiglia, delusi dalle istituzioni, delusi da una nuova proposta e si cancella male.
Alessio e Grazia conducono una piccola fattoria familiare. Vivono finalmente insieme e sono diventati nonni.
Io ho paura sempre. Perché faccio le notti sveglio? Perché? Perché faccio degli incubi. Il Forteto per me è stato un trauma. Mi ha messo una paura talmente matta che quando io viaggio per strada anche di notte, di giorno, io ho imparato a guardarmi davanti e dietro, come una sentinella.
Alessandro riesce a lasciare il Forteto nel 1998. Ha deciso di non partecipare al processo contro il Forteto.
La storia del Forteto non è una storia che oggi si racconta e che appartiene al passato. C'è da aver paura, perché poi il tempo passa, i ricordi passano, il territorio già non ha voluto capire niente o poco, o pensa solo all'abuso che poi succede, non ha capito l'inferno nella sua interezza e Forteto.
Il 6 febbraio 1990 Sergio scappa dal Forteto e si rifugia in Olanda. 2 anni dopo torna in Italia con moglie e figli. Oggi è presidente dell'associazione Vittime del Forteto.
Siamo stati proprio messi lì e abbandonati. Lì veniva messo le situazioni più disperate, che non sapevano come gestire, perché il Forteto era un po' una sorta di... era diventata una sorta di garanzia e faceva anche comodo a chi poi ci metteva lì sponsorizzare questa grande riuscita. Infatti tanti politici sono venuti a chiudere la campagna elettorale, persone illustri venivano lì. Addirittura ci sono persone importanti che ricoprono tutt'oggi ruoli importanti di responsabilità, che hanno assistito, non ti dico alle violenze sessuali, ma alle violenze fisiche, chiaramente sì. Quindi, come è potuto succedere per 30 anni si è andati avanti?
Giuseppe ha riallacciato i rapporti con alcuni membri della sua famiglia naturale e con Gino, il padre adottivo. Ha una compagna e 2 bambini. Nel dicembre 2019 l'associazione Forteto viene sciolta per decisione dei soci. La cooperativa Forteto è ancora attiva. Il 20 dicembre 2018 il governo italiano ha disposto il suo commissariamento. Dal 30 giugno 2020, cessato il commissariamento, la cooperativa viene gestita da un nuovo consiglio di amministrazione.
Le vittime, sono io la vittima.
Rodolfo Fiesoli sta scontando la sua pena nel carcere di Padova e continua a proclamarsi innocente. Una cosa è certa. Un intervento decisivo avrebbe potuto e sarebbe dovuto arrivare molto tempo prima. Ciononostante, con gran fatica, alcuni soggetti che erano all'interno hanno aperto gli occhi, superato le loro dissonanze cognitive e recuperato il loro arbitrio per porre fine ai soprusi. Soprusi ricevuti, soprusi perpetrati per anni. Ora, le flebili voci di quelle persone sono qui raccolte e finalmente ascoltate. Hai ascoltato Il Forteto, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.